ci mettiamo ancora in ascolto della parola di Dio per lasciarci, per così dire, trafiggere il cuore da questa parola, così da poterci realmente convertire. Guarderemo in faccia a Nicodemo e a Giuseppe d'Arimatea. Vi leggo il passo evangelico che ricaviamo dal Vangelo di Giovanni e poi cercherò di commentarlo. Siamo al capitolo 19, ormai verso la fine, del versetto 38 in avanti. Leggiamo così. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò un centinaio di libbre di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con dei teli insieme con aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là, dunque, poiché era il giorno della preparazione dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Questo è il testo che ci consegna l'Evangelista Giovanni. Attenti, carissimi, a non lasciarci ingannare, perché Giovanni ci racconta i fatti, ma ci li racconta usando delle parole, dei vocaboli molto evocativi e molto significativi dal punto di vista anche teologico. Giovanni si rivela espertissimo nella lingua greca e esperto a tal punto da usare dei vocaboli che possono dire una cosa ma alluderne anche a un'altra più profonda. Bene, veniamo adesso al nostro commento. Tra i volti della passione vogliamo considerare due personaggi poco considerati in sé per sé, ma molto importanti. Poco considerati perché, nonostante ne parlino tutti e quattro i Vangeli, nei commenti ho trovato solo accenni fugaci a questo episodio. Mentre nel nostro credo il fatto che Gesù sia stato sepolto riveste un'importanza fondamentale. Come siamo soliti fare, suddividiamo la nostra riflessione in piccoli paragrafi, così da permettere a voi che mi ascoltate di prestare attenzione e di ricordare poi più facilmente la meditazione, perché l'importante è ricordarla per poi riflettere e pregarci su. Il fatto, come ho detto, il fatto è ricordato da tutti e quattro i Vangeli. Qualcuno magari non parla di Nicodemo, c'è solo Giovanni, ma il fatto in sé della sepoltura, tutti e quattro i Vangeli, quindi è certo. Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo si recano da Ponzio Pilato per ottenere il permesso di poter seppellire Gesù. La sepoltura è indubbia, perché ce lo ricorda anche San Paolo nella sua prima lettera, scritta alla vivace e tormentata comunità di Corinto. Nelle battute finali, prima di apporvi il saluto di propria mano, l'Apostolo evoca il credo che anche lui ha ricevuto e imparato durante il suo catecumenato. Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture. E noi, tutte le volte che recitiamo il credo, diciamo, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Voi direte, ma perché il padre insiste su questa cosa che appare ovvia? Insisto perché c'è sempre qualcuno che, tanto per fare, per mettere un po' di zizzania nella nostra fede, pensa, dice, afferma, senza chissà quale motivazione, che Gesù non era veramente morto, non è stato sepolto. Non è così. La sepoltura è qui per dirci che Gesù era veramente morto ed è stato sepolto, come tutti gli uomini di questo mondo. Quando cominciamo col chiederci Gesù è stato sepolto? E allora anche qui c'è una breve considerazione. Per evitare il rischio di putrefazione a motivo del calore, la sepoltura avveniva nella stessa giornata del decesso. Un antico detto rabbinico ammoniva: chi dimentica un morto per una notte lo disonora. Inoltre, la norma biblica, tratta dal Deuteronomio, imponeva che il cadavere di un condannato a morte per impiccagione doveva essere sepolto al tramonto per impedire che contaminasse la terra santa di Israele. Non di meno, i romani, padroni assoluti a quel tempo del territorio lì di Israele, abbandonavano i corpi dei crocifissi, giustiziati sulla croce, fino alla consumazione del cadavere, lasciato quindi in pasto anche agli animali selvatici, in segno di ludibrio e di profanazione, ma soprattutto di grande ammonimento. Tuttavia, era possibile che i parenti o personalità autorevoli, magari allungando qualche mancia, potessero ottenere dalla competente autorità romana la consegna del corpo crocifisso. Nel caso di Gesù, la richiesta deve essere avanzata assai presto, perché Marco riferisce che Pilato si meravigliò che Gesù fosse già morto. E il procuratore romano, prima di concedere il permesso, si informò presso il centurione circa la veridicità di questa notizia. E lo stesso evangelista spiega che la richiesta fu motivata dal fatto che era la parasceve, ossia la preparazione, la vigilia della Pasqua ebraica. Nel tardo pomeriggio iniziava il silenzio e il riposo di questo sabato solenne. Era l'ora del riposo di tutto il popolo. Ma, vedete, è anche l'ora del riposo di Gesù. In ogni caso, questa semplice notizia ha un alto valore apologetico, perché, come dicevo all'inizio di questo paragrafo, ci garantisce che Gesù era realmente morto. Non lo dicono solo Giuseppe d'Arimatea, Nicodemo, ma Pilato, che si fa garantire dal centurione. Quindi, questo ci dice il fatto, ma ci suggerisce anche un altro particolare, non da poco: l'enorme sofferenza patita, essendo morto così in fretta da meravigliare lo stesso Pilato. E allora chiediamoci ancora dove avviene anche questa notizia, potremmo dire di carattere locale, geografico o topografico meglio. Anche qui delle cose importanti da dirci. A Gerusalemme, dato il carattere sacro della città, le tombe devono essere scavate fuori dalle mura e lontano non meno di 50 cubiti, cioè 25 metri. Non dovevano essere adiacenti alle mura della città, perché Gerusalemme era sacra e non doveva essere contaminata dalla morte. In un'area periferica di Gerusalemme, tutta costellata di grotte, Giovanni scrive che nel luogo in cui fu crocifisso c'era un orto e nell'orto un sepolcro nuovo in cui non era ancora stato posto nessuno. Là, a causa della preparazione della Pasqua dei Giudei, dato che il sepolcro era vicino, deposero Gesù. Voglio mettere in evidenza che il sepolcro è nuovo, quasi a sottolineare un segno supplementare della venerazione con cui i due uomini trattano il corpo del crocifisso, che, come vedremo, quando parleremo adesso di questi due uomini, ammiravano in silenzio Gesù. E alcuni commentatori antichi fanno notare che la passione di Gesù comincia in un orto, quello del Getsemani, e termina ancora in un altro orto. E un giardino o orto, in questo caso il vocabolario è simile, nella Bibbia sono il luogo che ricorda in modo particolare, evoca, il giardino dell'Eden, cioè di quello che noi chiameremo il paradiso terrestre, del libro della Genesi, luogo di vita e di morte. È il luogo di vita per la potenza del creatore della vita, luogo di morte per il peccato di Adamo e il rifiuto della volontà benevola di Dio che ha portato nel mondo la morte. C'è un altro dettaglio. La sepoltura di Gesù in un orto può essere già per i credenti simbolo di risurrezione, poiché Giovanni ha riportato queste parole: per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre. Gesù ha dato la vita. La tranquilla solennità del racconto della sua sepoltura lascia intendere che egli stesso se la riprenderà al più presto. Ecco, io vorrei mettere già qui un piccolo stacco musicale e poi entriamo dentro un po' nella vita e nella esperienza religiosa di questi protagonisti.
Figlio mio, tu sei qui, sanguina ancora il tuo perché.
Tu ormai non urla più l'uragano, tutto è
Eccoci, carissimi, adesso ci addentriamo un po' nella conoscenza di questi due protagonisti, perché non dimentichiamo che il titolo del nostro corso di esercizi è il volto, la persona, la personalità, la fede, la speranza, la carità. Due protagonisti. Il primo, ovviamente quello citato dagli evangelisti, è Giuseppe d'Arimatea. Costui appare solo in questa occasione nel Nuovo Testamento. E il fatto che sia citato solo in questa occasione, cioè della sepoltura, è certamente un indizio della storicità della sua figura, perché non è legata a ragioni posteriori di esaltazione. Fosse stato uno che poi lo si ritrova negli Atti degli Apostoli qua di là, allora c'era da dire, ma forse la si vuol vedere anche lì. No, no, qui c'è solo lì e basta. Non comparirà più, non compare come uno di quelli, i capi di Gerusalemme, no, solo lì, solo in questo gesto. E questo è certamente indizio di storicità, dicono gli esperti. E di lui possediamo poche, ma notizie precise. Proveniva da Arimatea, cioè da Ramatain, la patria del profeta Samuele, che secondo alcuni archeologi è l'attuale Ramallah, l'importante città araba a nord di Gerusalemme. Giuseppe, d'Arimatea però, risiedeva ormai a Gerusalemme, come lo si può dedurre dal possesso del sepolcro. E San Matteo lo definisce una persona ricca e facoltosa, ed è per questo che egli può permettersi di avanzare al procuratore Pilato la richiesta di poter seppellire il cadavere di Gesù, secondo la prassi di cui vi ho prima accennato. E il Vangelo di Luca ne sottolinea l'integrità morale, persona buona e giusta. Matteo e Giovanni lo considerano discepolo di Gesù, ma di nascosto, mentre Marco e Luca lo presentano come uno in attesa del regno di Dio, cioè più genericamente come un simpatizzante del movimento cristiano. Mettiamo assieme un po' tutte queste notizie e ci viene fuori già una descrizione di questo personaggio. Davvero, umile, e appare solo qui, ma di gran cuore. Faccio notare che deve essere stato anche generoso, avendo voluto prestare un angolo della sua tomba di famiglia a un condannato a morte. E io, pensando a questo, mi chiedo, chi di noi lo farebbe? Seppellire nella tomba di famiglia uno così che ammiri, ma un condannato a morte, che non è né tuo parente né tuo vicino di casa, che viene dalla Galilea? È stato davvero un grande generoso. Guardiamo adesso allora Nicodemo. È l'altro protagonista. È uno scriba che conosce molto bene le sacre scritture e fa parte del Sinedrio, che era l'organismo supremo di governo del popolo ebraico, quello presieduto dal sommo sacerdote, che poi condannerà Gesù. Era da considerarsi quindi una persona di rilevanza non comune in città. Gesù, quando descrive questa gente, dice che amano i primi seggi, i primi posti, e vanno in giro con la veste lunga, si fanno chiamare rabbì e tutti quando passano si inchinano. Quindi era una persona autorevole, o forse meglio un'autorità. Questo personaggio compare ben 3 volte nel Vangelo di Giovanni e vale la pena di ricordare queste 3 annotazioni perché, a mio parere, c'è quasi dentro un piccolo cammino spirituale. La prima volta andò da Gesù di notte per evitare noie con il Sinedrio. Chiese un dialogo, ma rivolgendosi a Gesù volle mettersi quasi sullo stesso piano, quasi battendo una pacca sulla spalla per dire: dai, parliamoci da uomo a uomo, siamo due che la sappiamo lunga, noi sappiamo. Aveva iniziato così, ma al termine di quel colloquio uscì di scena ridimensionato nella sua pretesa di sapere. L'ultima cosa che disse è: come è possibile questo? Cioè, non ho capito niente. Una seconda volta Nicodemo ricompare allorché tentò inutilmente di difendere Gesù, chiedendo al Sinedrio di ascoltarlo prima di volerlo condannare. E siamo stavolta al capitolo 7 di Giovanni, pochi versetti qui. Notiamo che in questo Nicodemo rivela già una inclinazione ad ammirare Gesù, o perlomeno a difenderlo. Vedendolo in pericolo, pensa di doverlo aiutare, ma anche questa volta ne esce, per così dire, sconfitto. Allora, mettersi alla pari di Gesù non va bene. Tentare di far qualcosa per lui non ci riesce. Quand'è che si rivela vero discepolo? La terza volta in cui appare, appunto a crocifissione avvenuta, allorché si presterà per dargli degna sepoltura. E in questo terzo momento, più che a pretendere di fare qualcosa per il Signore, sembra esprimere una forma di resa. Mi arrendo. A che cosa? Al suo amore. Al fatto che lui è morto per me. Non solo. Nicodemo, portando una quantità esagerata di unguenti per la sepoltura, testimonia a modo suo di accogliere quel sacrificio redentore di Gesù e di interpretarlo, come vedremo, alla stregua di una morte regale, della morte di un re. Pensate, un crocifisso venuto dalla Galilea che muore nudo sulla croce, lui lo vede come un re. E allora qui intitolerei l'altro Israele, perché questo è un titoletto che usa Papa Benedetto nel commentare questa figura, al quale io mi sono ispirato in questi esercizi. Prima di scrivere ho letto un po' tutto quello che Papa Benedetto scriveva di questi personaggi, ho voluto andare sul sicuro, coi piedi di piombo, come si suol dire, perché è facile anche dire sciocchezze. Il Papa Benedetto ha delle pagine splendide a questo proposito, sul suo Gesù di Nazareth. E qui dice l'altro Israele. Giuseppe di Arimatea viene considerato come un discepolo segreto di Gesù, che per timore dei circoli giudaici dominanti, fino a quel momento non si era apertamente manifestato come tale. Anche Nicodemo, come abbiamo visto, era fortemente simpatizzante nei confronti di Gesù. Entrambi però mancavano del coraggio di esporsi. Dopo il dramma del processo in cui tutto sembrava congiurare contro Gesù e nessuna voce sembrava più alzarsi in suo favore, veniamo ora a conoscere quello appunto che Papa Benedetto chiama l'altro Israele. Persone che sono in attesa del Salvatore. Persone che si fidano delle promesse di Dio e credono sinceramente al loro adempimento. Persone che nelle parole e nell'opera di Gesù riconoscono l'irruzione del regno di Dio e il compiersi delle promesse. Persone del genere, se ci pensiamo bene, le avevamo già incontrate finora nei Vangeli, ma prevalentemente tra la gente semplice. Maria e Giuseppe, la mamma di Gesù e San Giuseppe, Elisabetta e Zaccaria, i genitori di Giovanni Battista, Simeone e Anna, nel Tempio di Gerusalemme, e altri. Costoro, assieme ai discepoli, provenivano da differenti livelli culturali e da correnti diverse in Israele. Tuttavia, non appartenevano ai circoli influenti, a coloro che comandavano. Era della povera gente, molto disprezzata anche dai capi. Ora, dopo la morte di Gesù, ci vengono incontro due personaggi ragguardevoli, della classe colta di Israele, addirittura un rabbino, che pur non avendo ancora osato dichiarare la loro scelta di divenire discepoli, avevano tuttavia quel cuore semplice che rende l'uomo capace della verità. È l'altro Israele. E vediamo adesso che cosa fa l'altro Israele. Lo intitolerei così: il coraggio dei due. C'è un particolare che ci deve far riflettere. Mentre gli apostoli e i discepoli corrono a nascondersi e si chiudono in casa per paura dei capi giudei, questi due hanno il coraggio di affrontare l'impopolarità e molto probabilmente conseguenze pubbliche serie, ma non intendono recedere dalla loro misericordiosa opera di seppellire Gesù. Per comprendere l'importanza del loro gesto, mi rifaccio a qualcosa di analogo capitato alle spoglie del re Saul. I Filistei, lo si legge nel libro di Samuele, i Filistei, dopo averlo sconfitto, ne appesero il cadavere alle mura di Bet-Shean, la città filistea. Ma di notte alcuni uomini coraggiosi di Jabesh di Galaad vennero a prelevarne il cadavere e a darne degna sepoltura. Saputo il fatto, Davide ne lodò la decisione e li benedisse per aver compiuto quel gesto di coraggio e di amore. E Davide dirà: non vi dimenticherò di questo, di quello che avete fatto. Ecco, io mi chiedo, quegli uomini di Jabesh di Galaad, che erano estranei, non facevano parte delle tribù di Israele, questi hanno il coraggio di andare a staccare dalle mura i cadaveri di Saul, del figlio, e di seppellirli. E Davide li loda, mentre gli apostoli e i discepoli di Gesù si nascondono. Questo lavoro lo fanno Giuseppe di Arimatea e Nicodemo, un coraggioso gesto d'amore. E vale la pena di notare quanto scrive ancora Papa Benedetto. Quel gesto fu compiuto dall'altro Israele, mentre i primi discepoli non ne hanno avuto il coraggio. Ecco, io su queste parole anche di Papa Benedetto faccio una considerazione mia. Talvolta, a compiere i gesti coraggiosi nei confronti di Gesù, sono proprio coloro che, fatte le debite proporzioni, possono considerarsi oggi l'altro Israele, ossia uomini e donne che magari non hanno il coraggio di seguire Gesù da vicino ogni giorno, che non frequentano la Chiesa, ma che di fronte a grandi e impegnativi gesti sono capaci di compierli e di esporsi anche per amore di Gesù. È quindi un invito da parte nostra, che ci consideriamo discepoli di Gesù, ad essere più umili e a guardare con prudenza e senza pregiudizi coloro che non hanno la gioia e il coraggio di manifestarsi apertamente discepoli del Signore. Allora, faccio qui un altro breve punto, una breve pausa musicale, e poi cercheremo di cogliere in quel gesto coraggioso un gesto di fede. Dunque, come dicevo prima, questi due uomini compiono un gesto di fede. Per comprendere il senso cristiano, appunto, di quello che hanno fatto, Nicodemo e Giuseppe, andando a seppellire Gesù, dobbiamo, appunto, prendere atto che escono allo scoperto. E contraggono, attenti bene, che per noi può sembrare una banalità, ma per loro no, contraggono una impurità legale e rituale che impedì loro di mangiare la Pasqua, perché chi toccava il cadavere doveva purificarsi e quindi non poteva quella notte mangiare la Pasqua. Ebbene, proprio mentre rinunciano alla Pasqua antica, chissà con quale sofferenza, ricevono da Dio la possibilità di partecipare alla nuova Pasqua, a quella definitiva e vera. Mentre prima Nicodemo aveva parlato molto, qui tace. Parla col suo silenzio e con il suo gesto di carità. Questo dà gloria a Dio. Si lascia attirare dal crocifisso, come aveva detto Gesù: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. si arrende al suo amore e alla sua regalità. Anche nello schema del racconto del Vangelo di Giovanni emerge con chiarezza questo particolare. Diventa difficile spiegarlo per radio, ma ci tento, ci provo. Se noi dovessimo pensare a questi versetti e ad ogni personaggio dare una lettera, potremmo fare così. I soldati, diamo la lettera A. Maria e il discepolo prediletto, la lettera B, ai piedi della croce. La crocifissione, Gesù crocifisso, la lettera C. Pilato e i soldati, di fronte alla richiesta della sepoltura, di nuovo A1. E in B1, al posto di Maria e del discepolo prediletto, chi troviamo? Giuseppe e Nicodemo. Dunque, siccome questi schemi non sono mai artifici banali, sono sempre pensati, da questo schema emerge chiaramente che Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo ricalcano il ruolo di Maria Santissima e del discepolo prediletto. Essi sono coloro che hanno compreso che non devono limitarsi ad ammirare l'insegnamento e l'amore di Gesù, ma devono lasciarsi salvare da Lui, non semplici ammiratori, ma discepoli che con il loro coraggio e la loro opera di misericordia testimoniano al mondo la salvezza apportata dalla croce di Cristo. Carissimi ascoltatori, mi ci metto io per primo, per carità, troppe volte noi ci limitiamo ad essere ammiratori di Gesù, ma facciamo fatica ad essere suoi seguaci, suoi discepoli. Guardiamo Gesù, lo ammiriamo, gli battiamo le mani, ma non lo seguiamo. Ecco il punto. E su questo siamo invitati a riflettere. E allora a questo punto metterei un altro piccolo titoletto, la gloria del crocifisso. Torno ancora a Papa Benedetto, che fa notare che Giuseppe deposita il corpo del Signore in un sepolcro nuovo di sua proprietà, nel quale nessuno era stato ancora sepolto, come sostengono i Vangeli. In questa scelta si esprime un rispetto profondo nei confronti del defunto, il quale, come nella Domenica delle Palme, si era servito di un asino sul quale nessuno era ancora salito, ricordate? E anzi lo ricorderemo domani sera o domenica mattina, no? Quando c'è la lettura dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Sale su un asinello sul quale nessuno era ancora salito. Così ora egli viene messo in un sepolcro nel quale nessuno era stato ancora deposto. A Gesù viene riservato un congedo segnato dalla novità, proprio per alludere alla novità di vita che egli viene a portare. La passione di Cristo introduce l'umanità in una vita nuova. E vogliamo cogliere anche qualche particolare importante. I Vangeli ci informano che Giuseppe d'Arimatea comprò un lenzuolo in cui avvolgere il defunto. Giovanni userebbe invece il plurale, teli di lino, seguendo da vicino l'usanza giudaica nelle sepolture. Ma ciò che qui più conta è il gesto di Nicodemo, che portò una mistura di mirra e di aloe, pari a 100 libbre, ossia a 30 chili. L'osservazione è mia, fatene quello che vi pare giusto. Non dice il Papa queste cose, per carità, è mia questa osservazione. Però, vedete, il Vangelo dice, essi presero allora il corpo di Gesù, lo avvolsero con teli insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. La quantità degli aromi è straordinaria e supera ogni misura comune. Fra l'altro, dov'è il mio paragone? 30 chili fa il paio con le 30 monete del tradimento. 30 monete del tradimento valevano poca cosa. 30 chili di quel profumo valevano una cifra spropositata. Come a dire, è sempre più grande l'amore del tradimento, anche nei confronti di Gesù. E comunque, quella che di solito viene considerata una sepoltura ordinaria, in realtà è una sepoltura regale, riservata appunto ai re. Ma c'è anche un altro aspetto. Le vesti che Gesù portava erano state sorteggiate dai soldati, ma alludevano a tutto d'un pezzo, senza nessuna cucitura, eccetera, eccetera, alludevano a quella del sommo sacerdote. Ora, il genere del profumo e la quantità della, usata per la sua sepoltura allude ancora una volta a quella di un re. Nei momenti in cui tutto sembra finito e fallito, emerge in modo misterioso la gloria del Signore Gesù, una gloria regale, la tunica, e sacerdotale, cioè regale il profumo e sacerdotale la tunica. Questa è la gloria, che appare anche da questi, vedete, da questi particolari, che sembrano messi lì così per raccontare, in realtà è un racconto teologico. Ecco, e vorrei, prima appunto di chiudere, potremmo tentare qui un piccolissimo stacco musicale, poi andare verso la fine, perché oltre a questo gesto teologico, vediamo qui un gesto profetico. Breve stacco musicale. Guardiamo allora a quel gesto in chiave appunto di profezia. L'unzione era un tentativo di fermare la morte, di sottrarre il cadavere alla decomposizione. E tuttavia questo si rivela un compito inutile. L'unzione poteva conservare il defunto soltanto come defunto, non ridargli la vita. Ma le donne che si recheranno al sepolcro il mattino di Pasqua, vedranno che la loro premura per il defunto e per la sua conservazione era stata una premura troppo umana. Così possiamo dire quella di Nicodemo e di Giuseppe d'Arimatea. Tutti comprenderanno che Gesù non deve essere conservato nella morte, ma che egli è vivo nuovamente, anzi, soltanto ora vive veramente. Contemplando quel gesto di Giuseppe d'Arimatea e di Nicodemo, amo notare appunto una strana coincidenza, quella di cui vi ho parlato prima. I 30 denari era stato il prezzo del tradimento, 30 chili il prezzo dell'amore. Che sia solo un caso? Certo, 30 chili di quell'unguento potevano davvero costare 300 denari. Proprio il prezzo del profumo che Maria, sorella di Lazzaro, aveva versato sui piedi di Gesù. Giuda aveva considerato quel gesto una sciocchezza di povera donna, quasi un disprezzo verso i poveri, mentre Gesù lo aveva difeso dicendo che avrebbe conservato quel profumo per il giorno della sua sepoltura. Quello di Maria fu considerato un gesto profetico, poi biblisti usano un'altra parola più difficile, ma ci basta questo, simile a quello che compiono i nostri due protagonisti nella sepoltura. Nel linguaggio del giudaismo antico, la locuzione «avvolgi il morto nei suoi lini» significava «è finita, non c'è più niente da fare». Dunque, da un lato, i due si comportano come il buon senso induce a riflettere e ad agire. Gesù è stato davvero ucciso, tutto è finito, proprio come diranno i due discepoli di Emmaus, di cui mediteremo domani. Ma d'altro canto, il collocare Gesù in un sepolcro nuovo, in un giardino che richiama un po' quello del paradiso terrestre, e la quantità regale dell'unguento, tutto ciò sembra suggerire un inconsapevole e misterioso gesto profetico, del quale i nostri due sono protagonisti. Vedete, cos'è che mi viene da dire? Mi viene da dire che quando ti esponi, quando giochi la faccia per Gesù, quando rompi gli indugi, non solo compi un gesto d'amore, non solo compi un gesto di fede, ma alla fine rischi davvero, rischi nel senso bello della parola, di compiere anche un gesto profetico. Difatti, quando noi ci esponiamo, compiamo un gesto profetico, perché far profezia non vuol mica dire indovinare il futuro. Profezia deriva dal latino profare, parlare in favore di, a nome di. È il testimone colui che parla a nome di Gesù e in favore di Gesù. Allora, carissimi, vorrei, prima di concludere, entrare brevemente anche noi nel sepolcro. Vediamo se ci riesco. I due personaggi non vengono più citati in nessuna pagina dei Vangeli, né degli Atti del Nuovo Testamento. Compaiono quasi a lasciare a ciascun lettore il compito di identificarsi e di proseguire loro quel gesto d'amore e di profezia. Vorrei concludere con una pagina di un Vangelo apocrifo. Io non ho mai citato i Vangeli apocrifi per non confondere le idee, ma questa pagina mi sembra bella e provocante, avendo per protagonista Pilato. Al procuratore romano viene portata la notizia della tomba vuota e del fatto che i suoi discepoli parlino di risurrezione. Pilato decide di recarsi a prendere visione con i propri occhi di quanto è successo. E leggiamo adesso direttamente questa pagina. Entrato nella tomba, Pilato prese le bende mortuorie, le abbracciò e per la gran gioia scoppiò in lacrime, quasi che ancora avvolgessero Gesù. Si rivolse poi al capitano che lo accompagnava e che aveva perso un occhio in guerra e rifletté: «Sono sicuro che queste bende restituiranno la luce ai suoi occhi». avvicinò a lui le bende mortuorie e gli disse: «Non senti, fratello, il profumo delle bende? Non è un odore di cadavere, ma di porpora regale, impregnata di soavi profumi». Il capitano prese quelle bende e si mise a baciarle, dicendo: «Sono convinto che il corpo da voi avvolto è risorto dei morti». Nell'istante in cui il suo volto le toccò, i suoi occhi guarirono e vide la gioiosa luce del sole come prima. Fu come se Gesù avesse posto su di lui la sua mano, come era avvenuto per il cieco nato. Questa pagina, cari ascoltatori, è certamente un'invenzione letteraria di una chiesa primitiva che, uscita dalle persecuzioni, ha riflettuto e meditato sul valore della sepoltura di Gesù e sulla regalità di quella sepoltura. Potremmo dire è una specie di romanzo, ma dice una grande verità. Intende invitare anche noi ad avvicinarci a quei lini sacri che avvolsero il corpo di Cristo e soprattutto a quel senso profondamente regale della sua sepoltura. Quel condannato a morte, abbandonato dai suoi, ucciso come un malfattore, morto povero e nudo, come povero e nudo era venuto al mondo, quel crocifisso è davvero re, come l'angelo dell'Annunciazione aveva profetizzato a sua madre Maria. Carissimi, settimana prossima celebreremo questi misteri drammatici e gloriosi a un tempo. Molte delle funzioni e delle tradizioni dei nostri paesi ci fanno un poco rivivere questi grandi misteri. Io vorrei suggerirvi, in maniera umile, sommessa, se ci riesco, se me lo permettete, non lasciamoci travolgere semplicemente dagli aspetti esteriori e talvolta anche un poco folcloristici. Facciamo in modo di trovare qualche momento durante il quale soffermarci davanti alla croce o ai sepolcri che in tante chiese vengono allestiti per riflettere e meditare, quasi a volere anche noi aspirare il profumo e l'unguento della nostra fede, e con il desiderio di poter abbracciare quei lini che hanno trattenuto solo per poco tempo il corpo martoriato di Gesù e che sono rimasti là segni incontestabili della sua morte e della sua risurrezione. Carissimi, io sono convinto che tutte le nostre belle tradizioni di tanti paesi, che ripeto, poi rivestono anche un po' di folklore, vanno anche bene, a patto di non fermarsi lì. Quando è finita la baraonda della festa, che comunque ha il compito di farci rivivere una fede tradizionale, è importante che ciascuno di noi trovi qualche minuto, si riporti in chiesa, in silenzio, a meditare, magari a porre anche un bacio al crocifisso, senza timore, senza paura di esporsi agli altri, con il coraggio di dire: «Signore, ti amo, ti adoro, credo che veramente sei morto per me e sei risorto».